Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Dobbiamo ringraziare ancora di più per il grande dono in cui Dio, il Padre, ci ha attirati, ci ha donato la comunione di fede e di amore col Signore Gesù, che incontriamo ogni giorno nel mistero della Eucaristia. Prepariamoci all'incontro con il Pastore grande che Dio ha fatto ritornare dai morti.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 10, versetti 31-42. Di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui.
Parola del Signore.
Ecco, si può dire che col brano di oggi si completa una lunga sezione che, ricordiamo, cominciata al capitolo settimo. Dall'inizio del capitolo settimo è un'unica sezione, salvo il fatto che ed è inquadrata nella festa delle capanne, salvo il fatto che dal versetto 22 del capitolo decimo, in realtà siamo qualche tempo dopo, ma noi vediamo che anche in quest'ultima parte, che è in riferimento alla festa della dedicazione, la tematica è la medesima, e difatti si parla ancora dell'opera che ha fatto, si parla soprattutto del tema del pastore, e quindi appunto possiamo considerarla, il brano di oggi, la conclusione di una lunga sezione prima della sezione successiva, ecco, quella che è centrata attorno alla Pasqua o ai giorni prima della Pasqua, in cui Gesù è a Gerusalemme o sale a Gerusalemme. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi con la citazione da parte di Gesù della parola del Salmo, Salmo 83-82.
La domanda che fa Gesù, che mi sembra evidentemente ironica, cioè richiama alle opere, vogliono lapidare, penso che si capisca, ecco, che l'accusa è quella che poi loro diranno esplicitamente: tu sei uomo, ti fai Dio. Eppure Gesù risponde, prende parola e prendendola non sta sulla sua identità ma sulle opere. E questo appunto è già stato un tema che abbiamo trovato ieri e anche precedentemente, e mi sembra che per Gesù sia molto importante questo aspetto di unicità delle sue opere. In questo forse troverei poi anche un collegamento con la sezione nuova, perché poi si parte dalla risurrezione di Lazzaro e si dirà che anzi, proprio perché c'è stata questa risurrezione, si accresce anche la difficoltà verso di lui. Ma mi sono però fermato su un altro aspetto, cioè quando il dialogo si stringe sull'identità di Gesù, ritorna questa formula, questo modo di esprimere chi è lui, in questi termini, al versetto 36, come colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo. È la festa della dedicazione, la consacrazione del Tempio, quindi il centro, questa attività consacrante di Dio è al centro del contesto, e lui si definisce così, colui che Dio ha consacrato e mandato nel mondo. Questo era su questa seconda parte, che abbiamo già trovato tante volte. Volevo dire solo questo, che ci sono delle formule, ci sono dei modi di presentarsi di Gesù che sembrano, diciamo, essere lui, definirsi come colui nel quale il Padre agisce. In fondo anche oggi dice che il Padre è in me e io nel Padre, cioè questa mutua. E ci sono delle altre formule in cui, come quella, mi ha mandato sapendo che era venuto dal Padre e al Padre tornava. Altri modi di presentarsi che, diciamo, più che insistere come su una Gesù come la presenza di Dio, come colui in cui Dio opera, insistono di più quasi su una preesistenza, su un essere mandato, venire dal Padre, prima che Abramo fosse io sono. Questo mi sembrava che ci fosse nelle parole di Gesù su di sé queste due polarità.
A me sembrava che anche nel brano di oggi Gesù riaffermasse questa unione profonda, perfetta col Padre suo, questo agire insieme, perché sono, cioè, queste opere che lui compie, che dovrebbero testimoniare su di lui, sono le opere del Padre che lui compie. E quando dice al versetto 38, al 37, dice: se non compio le opere del Padre mio non credetemi, ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Quindi queste opere che Gesù compie, che sono le opere che il Padre compie in lui, sono proprio la prova dell'agire di Gesù in perfetta unione col Padre, io la sentirei così, cioè non so aggiungere altro, però mi sembra che come al versetto 30 diceva: io e il Padre siamo uno, siamo una cosa sola, qui dice: io sono nel Padre, il Padre in me. Mi sembrava questo, insomma, che veramente c'è questa unità perfetta tra il Padre e il Figlio, questo agire, si può dire, agire insieme, agire.
Forse al capitolo 5 mi sembra che emerga la stessa problematica dopo la guarigione dello storpio, all'accusa dei giudei, che è un'accusa perché opera di sabato, Gesù risponde: il Padre mio agisce fino ad ora, avevi corretto, e anch'io agisco Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. E Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può far nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Quindi mi sembra che il tema sia questo, insomma, sulle opere che il padre opera e Dio manifesta l'opera di Dio. Cioè fa tutto quello che vede fare dal padre. La citazione del Salmo a me è sembrato andasse in questo senso, cioè il Salmo comincia dicendo: Dio presiede l'assemblea divina, giudica in mezzo agli dèi, e dice al versetto 2: fino a quando emetterete sentenze ingiuste? Cioè si rivolge a chi emette sentenze, quindi a dei giudici, si suppone, non so se questo può essere un
sì.
E poi dice: non capiscono, non vogliono intendere, camminano nelle tenebre, vacillano tutte le fondamenta della terra. Io ho detto: voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. E poi dice: alzati Dio a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti. Quindi mi sembra che Gesù con questo salmo si rivolga proprio ai capi, insomma,
dicendo siete dei,
non so, però si può interpretare anche più in generale: tutti figli di Dio, siete dei, non lo so, comunque questa potrebbe essere un'ipotesi.
E quindi? Certo, l'argomento così.
L'argomento è, mi sembra, cioè, se a voi capi oppure ai profeti siete stati chiamati dei, a maggior ragione Gesù, che è stato santificato ed è stato mandato.
No, così dice il testo, così.
Com'è?
Dice. Così dice.
Appunto.
Se ti convince l'argomento. Perché la difficoltà non sta nel ripetere ciò che dice,
no, ma
nel fatto che l'argomento sia convincente.
E se l'ha detto Gesù?
Ah beh, ma lui, ma Gesù qui deve convincere altri.
Allora, vabbè.
Cioè, quale argomento è? Che prova è?
È prova dalla scrittura, cioè è la scrittura, ecco, dice la scrittura, conferma questo. Non so se anche questo possa essere l'argomento. Comunque, così proprio a volo d'uccello, io ho letto di nuovo tutto il capitolo 5, che porta gli stessi argomenti, praticamente la testimonianza a favore di Gesù, che inizia appunto con Giovanni Battista, con tutte le opere che Dio ha fatto per mezzo di Gesù, con la scrittura, Mosè. E qui mi sembra che ci sia un'altra testimonianza. Mi è piaciuto molto questi molti alla fine che testimoniano, ecco, la scrittura, le opere, il padre, e questi molti che appunto dicono, ecco, Giovanni non ha fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. C'è una quarta testimonianza, diciamo. Ne abbiamo visti i capi, alcuni, ma qui molti, perché avranno sentito Giovanni quando ha detto: chi mi ha mandato a battezzare, ha detto quello che vedrai scendere lo Spirito, ecco, e fermarsi su di lui, è quello che, oppure ecco l'agnello di Dio, cioè tutti i segni di Giovanni. Comunque Giovanni questi segni non li ha fatti. Fino adesso quali segni abbiamo visto? Cana, il cieco nato, il paralitico, sono questi segni che dice Giovanni non li ha fatti, dicono la gente. E quindi questa è una testimonianza molto bella, perché arricchisce di più la testimonianza di Gesù. È passato. No, volevo solo aggiungere che ho letto più in varie parti che non è che Gesù si è fatto Dio, semmai è la parola che si è fatta carne, cioè il contrario. Mi è piaciuta sta cosa. Ecco, io non si è fatto Dio, Dio si è fatto uomo, non l'uomo che si è fatto Dio, come affermano loro.
Io volevo dire una cosa un po', forse non sono neanche sicura, cioè qui insiste molto sulle opere, no? Perché comincia così il testo, poi appunto c'è la citazione, poi ritorna sulle opere. Allora, così ho guardato un po' opere e ho visto un testo che, insomma, a me è un po' aiutato a leggerlo anche in un altro modo. Al capitolo 4 Gesù dice: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Allora qui opera è un singolare, evidentemente, come dire, abbraccia tutto, ecco, non solo le singole opere, ma tutto il ministero del Signore. Però mi ha anche aiutato a capirlo in questo senso, cioè qui forse non si riferisce solo, cioè quando dice opere, non è solo l'opera nel senso di cose portentose, i grandi miracoli, ecco, ma il fatto che lì c'è la volontà di Dio e che la volontà di Dio sia che Lui dia la vita e la dia in abbondanza. E questo, cioè queste opere sono opere di vita. No. E questo mi ha molto aiutato. Cioè qui c'è tutto il cuore di Dio in qualche modo che vuole dare la vita. E allora in questo senso mi è venuto in mente un testo che forse è vicino a questo, anche perché qua dice appunto colui che Dio ha consacrato, ed è Luca 4, no? Quando appunto Gesù legge nella sinagoga e dice: lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. E poi parla delle opere del Messia proprio come opere di vita. Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia. Quindi, non so, ecco, però a me ha fatto bene, ecco, pensare non solo a queste opere grandiose, ma lì c'è il cuore di Dio, ecco, che si dona all'uomo.
Avete già citato il capitolo 5, che qui è formale l'obiezione, no? E troviamo sempre l'espressione i giudei in questo caso, in questi testi, cioè le autorità sono diventate i giudei in questi testi, anche se giudei è utilizzato anche in altri modi, in altri strati del Vangelo, la Pasqua dei giudei vuol dire la Pasqua degli ebrei, qui però non è così, vediamo che c'è sempre questa espressione quando c'è l'accusa. Qui in due testi, mi pare, c'è soltanto in due testi l'accusa di esplicita di bestemmia, però anche in altri testi, come il capitolo 8, non c'è la parola, ma l'azione che fanno presuppone la stessa accusa, che è: tu essendo uomo ti fai Dio, o forse si può tradurre un po' ambiguo, ti fai divino, perché Gesù non si identifica mai con Dio. Siamo una cosa sola, ma sono sempre due, no? Anche qui sempre io e il Padre siamo una cosa sola, rimangono due. E quindi qui notiamo che qui al versetto 33 può essere anche significativo, probabilmente non c'è l'articolo piisse afton, non dice oseos, oseon, toseon, tonseon dovrebbe dire, non lo dice. Quindi non è essenziale forse questo, rimangono, comunque l'accusa è molto, l'obiezione è molto importante, e sono gli strati del Vangelo in cui ci deve essere una risposta, e il problema è che è la risposta che è difficile, cioè le espressioni che Gesù usa, ciò che Gesù si attribuisce, pur non identificandosi con Dio, sono divine. E quindi l'obiezione è in un certo senso inevitabile. Il punto qual è? Che la comunità, qui messa in bocca a Gesù, non può accettare per valida l'obiezione. È molto importante quindi la risposta, no? Non può accettare l'idea, cioè, che confessando Gesù in questo modo si fa un secondo Dio, perché questo sarebbe inaccettabile anche per la comunità, esce dalla fede biblica. Oppure si divinizza un uomo, l'obiezione, ti fai Dio. Non può accettare questo. Deve spiegare in che modo, confessando Gesù divino, Dio, non si fa un secondo Dio e non si divinizza un uomo, due cose si tengono. E questo è difficile. Questo è difficile. Questo è vero per chi crede in Gesù, ma questo è difficile da spiegare, e per questo questi testi sono difficili. Questa è la mia percezione dopo tanti anni. Sono testi difficili perché è difficile la risposta. È difficile la risposta, ma quello che è chiaro è che la comunità confessa che c'è un solo Dio. Questo è chiaro. Se confessasse un'altra cosa, la discussione sarebbe finita prima di cominciare, cioè si sarebbe messa fuori dalla fede biblica, e quindi non c'è bisogno di discutere. Invece no, la comunità non può accettare questo, e quindi la risposta è difficile. Per chi crede in Gesù, in un certo senso, c'ha già la formula qui, e questo è il modo in cui la letteratura giovannea risolve, diciamo, il problema, cioè risponde a se stessa anzitutto. Cioè il Padre è in me, come diceva anche Maria prima, eccetera. Cioè Gesù non è un secondo Dio e non è un uomo divinizzato, è la presenza di Dio, questo è il modo, ecco, la tenda, il tempio, la sua umanità è la presenza di, ma non c'è un secondo Dio, è l'insistenza di tutte queste risposte. Vedete, l'ultima espressione è in questo senso, perché conosciate e arriviate. È interessante perché prevede un cammino al versetto 38, e non so come traduce la CEI, e arriviate a constatare, ginoschite, che il Padre è in me. E questa è la risposta che dà. Quindi non sono io, non è la divinizzazione di un uomo e non è un secondo Dio, perché è l'unico Dio che è in lui. Questa è la prospettiva, la troviamo già nel prologo e qui viene ripetuta, e questo è molto importante per la comunità. Che non, naturalmente questo è una, arrivare a conoscere questo, cioè confessare così, significa avere già acquisito la fede, e quindi la difficoltà può rimanere, non è detto che sia così convincente. Perché? Perché le opere che Gesù fa, c'è il problema delle opere, credo che le opere in questi testi corrispondano ai segni in altri testi, sono i miracoli. Ora, i miracoli, c'è anche l'opera di Dio, i miracoli sono solo un segno, è chiaro. Quello che Gesù fa è la redenzione del mondo, questa è l'opera di Dio. Ma questi sono dei segni che vengono citati perché dimostrerebbero. Dimostrano per chi è chiamato da Dio, perché un miracolo dimostra, ma bisogna vedere se dimostra proprio questo, dimostra, è un miracolo, ma non è detto che necessariamente. Io volevo sottolineare questa difficoltà, la risposta dal punto di vista di chi ha, della comunità che confessa Gesù come divino, cioè come la venuta stessa di Dio. È chiara la risposta, cioè in Gesù Dio stesso è presente, Dio ha messo la sua tenda in mezzo a noi. Queste sono le categorie bibliche che Giovanni usa non per spiegare, ma per esprimere il mistero di Gesù, senza farne un secondo Dio e senza negare la sua umanità. Capite che la difficoltà sta lì. Quindi io volevo dire una parola sul modo di procedere di Gesù qui, su questa risposta, che è in due parti. C'è anche la prima parte che è molto interessante, anche se mette un po' in difficoltà. La prima parte sono i versetti 34 E fino al 36, 34, 35, 36. La seconda parte, abbiamo già commentato molto, è la vera risposta, cioè le opere. Le opere come segno, come prova, ecco, o come cammino, come una via per arrivare a riconoscere in Gesù la presenza stessa di Dio. Questo in fondo che dice. La prima parte Gesù dice: il fatto di dire sono uguale a Dio, io e il Padre siamo una cosa, il fatto di dirlo non è una bestemmia. Questo è che vuol dimostrare. Io credo di aver, io l'ho capito così, dando tempo. È l'argomentazione sul dire, cioè l'espressione io sono figlio di Dio, come dice lui qui, oppure io sono una cosa sola col Padre, io e il Padre siamo una cosa sola. Di per sé il fatto di dirlo non è una bestemmia, cioè non è una messa in questione dell'unicità di Dio. Perché? Perché Dio, figlio di Dio o Dio, la scrittura lo dice degli ebrei, qui non sono i giudici probabilmente, credo che sia abbastanza dimostrato ormai questo salmo, ha diverse interpretazioni nella tradizione, una è quella che c'è a Maria, ce ne sono altre, ma ce n'è una che qui è presupposta, ed è questo salmo si applicava, si applicherebbe in questa interpretazione tradizionale a Israele, al Sinai. Difatti Gesù, notiamolo che si riferisce a questo: se a coloro a cui Dio rivolse la sua parola vengono chiamati dei, Dio ha rivolto la sua parola a Israele, al Sinai, diventarono tutti dei perché ricevettero la parola di Dio. Poi dopo siccome furono infedeli diventarono immortali, perché chi riceve la parola di Dio diventa immortale. Però poi col vitello d'oro peccarono e quindi tornarono mortali. Ecco il Salmo: voi morirete. Un'interpretazione del Salmo si riferisce al Sinai, e Gesù presuppone questa qui: sia coloro che hanno ricevuto la parola di Dio, la scrittura dice siete dei, cioè il fatto di dire figlio di Dio, una cosa sola con Dio, non costituisce di per sé una bestemmia. Questo mi sembra interessante, no? Non è una bestemmia. Poi la seconda parte della risposta invece riguarda la vera risposta, cioè sono le opere come prova di questa fede che noi vediamo. Io ricorderei che al capitolo sesto c'è anche un'altra espressione, un altro argomento che Gesù usa: se nessuno può venire a me, e forse questo può essere richiamato a me nel senso di questa fede piena, se il Padre non lo attira. Che queste sono prove importanti, che sono una via per poter giungere a questa fede, ma non sono la dimostrazione razionale di questo, perché nessun miracolo può dimostrare questo nel senso razionale, no? Questo è chiaro. E quindi qui sta la difficoltà anche di questa risposta di Gesù, ma nello stesso tempo è una risposta, non solo in questo testo, estremamente preziosa, perché esprime la fede della comunità, come cioè la comunità possa confessare la divinità di Gesù senza mettere in questione l'unicità di Dio. E come lo fa? Pensando che Gesù è la presenza, il tempio, la tenda dell'unico Dio venuto tra noi.